Sono le 13:02, buona giornata a tutti, benvenuti a Memos, una buona giornata da Lele Liguori. Stasera dunque alle 19 il vertice dei leader europei sulla Grecia, c'è ovviamente una decisione politica da prendere su quella vicenda e la più logica, se i 28 leader ascoltassero anche, sottolineo anche, le ultime parole di Papa Bergoglio, sarebbe quella di salvare la Grecia dopo aver salvato le banche francesi e quelle tedesche. Dal 2010 ad oggi solo il 10% dei soldi che sono stati prestati alla Grecia dall'Europa sono andati all'economia greca, il resto è servito invece a rimborsare i debiti. Fossero andati al 90% all'economia greca, oggi Atene sarebbe in grado di ripagare i propri debiti. E chi glielo dice ai cittadini tedeschi, francesi, italiani, spagnoli, polacchi e via dicendo che quei soldi dal 2010 a ieri sono andati agli azionisti e ai creditori delle banche e che ai greci, spremuti dall'austerità, non è rimasto più nulla? È un po' questa la responsabilità politica che hanno di fronte oggi i leader europei. Ma non è di questo che parliamo oggi, ma dell'enciclica di Papa Bergoglio, che si lega anche, come sentiremo, alla vicenda greca, al pensiero unico neoliberale e alla sua crisi. Nessuno dei leader europei che si riuniscono oggi a Bruxelles ha trovato qualcosa da ridire su Bergoglio, che accusa la finanza e la politica che le è stata al fianco di aver fatto pagare la crisi alla popolazione per salvare le banche. Nessuno è stato così schietto come il cattolico convertito Jeb Bush, l'ultimo rappresentante politico con aspirazioni presidenziali della famiglia Bush negli Stati Uniti. Non mi faccio dettare la politica economica dai miei vescovi, ha detto la settimana scorsa Jeb Bush, dai miei cardinali o dal mio Papa. Il pensiero unico non si fa mettere in discussione nemmeno dal Papa. Proviamo allora a vedere quanto Bergoglio, il Papa argentino, ha scritto nella sua enciclica Laudato Si. Il primo ospite di questa mattina è Luciano Gallino, sociologo. Buongiorno e benvenuto al professor Luciano Gallino.
Buongiorno.
Professore, la prima questione è quello che riguarda le parole del Papa contenute nell'enciclica, soprattutto per quello che riguarda il dominio della finanza, il salvataggio a ogni costo delle banche, ha scritto Bergoglio nell'enciclica, facendo pagare il prezzo alla popolazione senza la ferma decisione di rivedere e riformare l'intero sistema, riafferma, dice Bergoglio, un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi. Il merito di queste parole, professor Gallino, queste sono parole che nel corso di questi ultimi anni noi le abbiamo sentite con qualche accento diverso, ma le abbiamo sentite moltissime volte. Tra i sostenitori del senso di queste parole, tra l'altro, c'è anche lei autorevolmente. Allora, che cosa significa innanzitutto il fatto che il Papa pronunci queste parole? Diamo per scontato il fatto che non c'è un'analisi nuova in quelle parole del Papa. Professore, cosa ne pensa?
L'importante è che abbia detto un Papa le cui parole sono ascoltate in un certo senso a prescindere dalle analisi che le sottendono. Siamo in Europa e in Italia dinanzi a un grave paradosso. Da un lato c'è una letteratura ormai sterminata di libri, di saggi, di documenti molto, molto, molto rigorosi che dicono che il dominio della finanza è una dittatura quale non si era mai vista nella storia. Dall'altra i governi e le istituzioni europee continuano come nulla fosse nell'avallare, sostenere e diffondere il dominio della finanza. L'intera UE per certi aspetti è una costruzione fatta appositamente per assicurare il dominio della finanza sui paesi membri. Che il Papa prenda posizione su di questo è un fatto molto positivo e si può sperare che venendo da quel soglio, venendo da una figura tanto importante, ci sia un po' più di persone, magari anche qualche politico, mm-hmm. che le prenda sul serio, mentre finora quelle stesse parole, per quanto, ripeto, diffuse da una vastissima letteratura che negli ultimi anni, i politici li hanno comprese quelle italiane, li hanno totalmente ignorate. Mm.
Professor Gallino, un importantissimo banchiere italiano come Giovanni Bazzoli, banchiere cattolico e il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, l'altro giorno, commentando appunto queste parti della enciclica del Papa, diceva: secondo me il Papa, su quel tema che riguarda la finanza, sta parlando soprattutto agli Stati Uniti. Perché, dice Bazzoli, sta parlando agli Stati Uniti? Perché, dice Bazzoli, gli istituti europei, le banche europee sono stati aiutati molto meno rispetto a quelli anglosassoni, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, e dice quelli italiani quasi per nulla. Allora, l'interpretazione di un banchiere cattolico di quelle parole del Papa, almeno per quanto riguarda l'Italia, visto che Bazzoli lavora e vive in Italia, dice non riguarda noi. C'è un tentativo di assoluzione, per quanto parziale. Che cosa ne pensa, professore?
Non so se si tratta di un tentativo di assoluzione, ma quella interpretazione del presidente Bazzoli è del tutto fuori registro, perché le banche europee hanno avuto e hanno tuttora grossi problemi, ed hanno avuto aiuti straordinari da parte dei governi, da parte degli stati. Basti pensare che tra il 2009 e il 2010 la Commissione europea ha autorizzato aiuti alle banche sotto forma di versamenti diretti o di garanzie dell'ordine di 4.500 miliardi, è un dato ufficiale che si può leggere da molte parti, e non sono quisquiglie, non sono ancora i 19 o i 20 trilioni degli Stati Uniti, ma non ci manca molto. Inoltre un'infinità di testi hanno documentato come le relazioni tra le banche europee e le banche americane fossero strettissime, tant'è vero che sono abbondantemente analizzate e denunciate nei primi rapporti presentati al Congresso americano già nel 2011. È vero che le banche italiane hanno chiesto meno apporti allo Stato, però quello che è avvenuto sotto forma di aumento del tasso di interesse, sotto forma di dittatura dei creditori, sotto forma di questa incredibile situazione per cui uno Stato sovrano deve piatire il contributo delle banche pagandolo il 4-5%, invece di poter mettere esso stesso la moneta. Ebbene, quello fa parte della crisi complessiva che è stata chiamata giustamente la grande crisi globale, e di cui l'Europa è un piedestallo, un pilastro, ahimè, fondamentale.
Torniamo a Jorge Maria Bergoglio, al Papa, e alle cose, in questo caso non scritte ma dette. Passiamo dall'enciclica al discorso che Bergoglio ha fatto ieri, professor Gallino, nella sua città, a Torino, parlando al mondo del lavoro. E lì c'è stato un intervento che ricalca, almeno diciamo così, nella concezione, quel tema che è il dominio della finanza, denunciato anche da Bergoglio. Ha parlato del lavoro. Il lavoro è fondamentale, ha detto ieri Bergoglio, lo dichiara fin dall'inizio la Costituzione italiana, quindi il Papa ha citato anche la Costituzione italiana, ed è necessario, dice Bergoglio, che l'intera società in tutte le sue componenti collabori perché ci sia per tutti un lavoro degno, per l'uomo e per la donna. Poi dice ancora Bergoglio: questo richiede un modello economico che non sia organizzato in funzione del capitale e della produzione, ma piuttosto in funzione del bene comune. Allora, anche qui sono parole, affermazioni e concetti che non costituiscono una novità. Certo è che quando le dice il Papa ha almeno un uditorio più ampio rispetto ad altri autori, e io ci metto ancora una volta anche lei, professor Gallino, in quella platea. Allora, che cosa significa che entri in maniera così puntuale nella città di Torino, possiamo dire nella città ancora comunque che risente del ruolo della Fiat? Ma ieri Bergoglio ha incontrato anche l'amministratore delegato della Fiat, Marchionne, dice delle cose per le quali Marchionne dovrebbe, come dire, essere, aprire uno scontro con Bergoglio e dicendogli: Santo Padre, io vado da tutt'altra strada. Che cosa significano quelle parole ancora, professor Gallino?
Ma significa il ritorno di un tema molto, molto importante che caratterizzò la ricerca, la politica, l'attività sindacale negli anni del boom, negli anni 50, 60 e poco dopo. Perché allora compivano ricerche sulla qualità del lavoro, sull'importanza di ridurre l'alienazione dell'operaio, costretto alla linea di montaggio tipo farlo in tempi moderni. Autori anche stranieri venivano in Italia, come Giorgio Feynman, a esaminare e vedere che cosa si poteva fare per migliorare la qualità del lavoro, cioè per portare verso più responsabilità, più intelligenza, più professionalità. È stata la grande epoca della demercificazione del lavoro, aperta dal primo paragrafo dello statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il quale dice: il lavoro non è una merce. E per una trentina d'anni le relazioni industriali, le attività degli imprenditori, delle imprese e anche quella dei ricercatori è stata orientata da questo criterio: il lavoro non è una merce. A cominciare dagli anni 70 o poco dopo c'è stata una grossa inversione di tendenza e si è avviato un nuovo periodo di solenne, dura, per certi aspetti spietata, mercificazione del lavoro. E mi sembra molto interessante e importante che il Papa in un certo senso abbia detto: con la mercificazione del lavoro siamo andati troppo oltre, bisognerebbe tornare a quei momenti, a quel periodo in cui si era considerato importante lo sviluppo, la produttività, anche un giusto profitto, eccetera, ma questo dovrà avvenire assicurando un lavoro dignitoso, un lavoro che offrisse vari tipi di sicurezza, a cominciare da quello dell'occupazione e del reddito, sicurezze oggi scomparse, mm-hmm. e anche ricco di contenuti professionali. Mi auguro che sia nella mia professione, sia tra qualche imprenditore, le parole del Papa siano accolte in questa prospettiva, storica. Siamo al punto più basso di una tendenza alla mercificazione del lavoro che dovrebbe essere assolutamente invertita per tornare a discutere di quei problemi e a realizzare fabbriche, uffici, aziende di servizio e altre cose che offrono un lavoro professionalmente ed umanamente ricco, pieno, interessante.
Professor Gallino, un'ultima domanda prima di salutarla. Che cosa significano queste parole di Bergoglio che abbiamo citato, al di là del fatto che sono parole che hanno un uditorio vastissimo, molto vasto, però che cosa significano che siano fatte appunto da un Papa, se pensiamo che alcune delle cose che vengono denunciate da Bergoglio appartengono al patrimonio di quella rivoluzione che si è compiuta verso la fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80 su scala globale, che è il neoliberismo, ed è una rivoluzione che probabilmente ha avuto tra i suoi principali promotori, i riferimenti in genere sono alla Thatcher in Gran Bretagna, a Reagan negli Stati Uniti, ma forse anche a quel Papa che veniva dalla Polonia come Papa Wojtyla, che in qualche modo, non perché li abbia sposati esplicitamente, ma che gran parte forse della sua azione politica, di quel Papa che veniva dalla Polonia, ha contribuito ad affermare quei principi del neoliberismo. Che cosa significa oggi che a distanza di oltre 30 anni da allora, dalla fine degli anni 70, dall'inizio degli anni 80, ci si ritrovi con un Papa che dice queste cose che hanno un effetto perché l'uditorio è vasto, è vastissimo, ma forse hanno anche un effetto perché aprono quel tipo di inversione di tendenza, oppure no, professor Gallino?
Per certi aspetti certamente sì, perché siamo dinanzi a questo fatto paradossale per cui il neoliberismo come dottrina totalitaria, forse la più totalitaria che sia mai vista dai tempi del diamante sovietico. Dal punto di vista concettuale, politico, morale, ha fatto il suo tempo, è ampiamente screditata. Dall'altra parte, essa è la dottrina dominante di tutta la politica europea e americana. Perfino i partiti socialisti, tipo quello francese, o i partiti socialdemocratici, o Labour, come quello tedesco e quello britannico, sono stati sedotti e travolti dall'ideologia dittatoriale del pensiero neoliberale. Siamo a un punto in cui sarebbe indispensabile che alla crisi concettuale, ideologica, morale del neoliberalismo facesse seguito una crisi politica, mentre invece il paradosso è che il pensiero neoliberale, più che mai, come si vede anche in questo momento la questione della Grecia, è dominante sia nella finanza sia nell'organizzazione del lavoro, nell'organizzazione industriale. Quindi, detto da un laico, ben vengano queste sollecitazioni del Papa.
Grazie professor Gallino e buona giornata.
Grazie a lei, arrivederci.
Questo era il pensiero di Luciano Gallino, il sociologo. Ora passiamo ad un altro punto di vista, sempre sull'enciclica di Bergoglio, quello di Orlando Franceschelli, filosofo e insegna teoria dell'evoluzione politica all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno e benvenuto al professor Orlando Franceschelli.
Buongiorno.
Allora, cominciamo, professor Franceschelli, da una questione che è la questione poi centrale che viene posta da Bergoglio in questa enciclica, il tema della casa comune, dell'uomo, la persona che deve farsi carico di questa casa comune. E da questo ragionamento, diciamo così, Bergoglio fa discendere una serie di conseguenze anche sul piano non soltanto teologico, ma anche dei rapporti e delle relazioni con la comunità, non solo dei credenti, ma anche dei non credenti. Allora, questo farsi carico della casa comune, l'uomo, la persona umana e la natura che devono appunto farsi carico di questo bene comune che è la natura.
Certo, lei tocca i due argomenti secondo me veramente più interessanti e che meritano una duplice risposta. L'appello all'impegno per la casa comune io lo condivido veramente completamente. Ecco, se io guardo il numero 43 dell'enciclica, in cui si riconosce che l'uomo è in questo mondo una creatura che ha diritto a vivere ed essere felice, io non posso non essere d'accordo, anzi mi fa solo sempre piacere, è ciò che abbiamo sempre desiderato, che si arrivasse a questa sensibilità comune, no? E quindi non solo, direi poi anche da valorizzare l'apertura profondamente dialogica che c'è in altri punti dell'enciclica, quando per esempio la numero 47 si legge: la vera sapienza è frutto della riflessione, del dialogo e dell'incontro, e non solo dalla consultazione, conclude Papa Francesco, delle statistiche, no? Quindi c'è un'apertura che peraltro contraddistingue tutto il pontificato ad un dialogo. Devo dire che purtroppo poi ci sono anche, se posso permettermi, degli snodi in cui proprio questa apertura alla comune sensibilità, alla casa comune, alla difesa di qualcosa che ci appartiene, a cui tutti apparteniamo, e poi dopo un pochetto lascia a desiderare un laico non credente come me.
Quindi secondo lei, diciamo così, c'è una valutazione generale di apertura e di riconoscimento di questioni che secondo lei, dice, non appartenevano a un patrimonio così chiaramente condiviso?
Certo, c'è un tono nuovo da questo punto di vista, indubbiamente, un desiderio quindi di non contrastarsi con la coscienza moderna e soprattutto con i non credenti, e poi però dopo...
Qual è il limite di questa apertura?
Il limite, io scorrendo l'enciclica, se noi arriviamo per esempio alla numero 75 e alla numero 78, poi lì vediamo la riproposizione di una postura cattolica che a me pare poco laica e poco pluralista.
Allora, ci faccia capire bene perché lei sta citando i paragrafi dell'enciclica.
I paragrafi dell'enciclica, nella numero 75, nel numero 75 e 78, direi anche il 199, ma non è questo il punto, ognuno che la può leggere, in che senso poi dopo questa apertura dialogica di cui abbiamo parlato prima viene un pochetto, se posso permettermi di usare questo linguaggio, disatteso, come se ci fossero due registri, diciamo. Viene disatteso perché lì si riavanza il timore che era caro poi sostanzialmente alla teologia di Ratzinger e di Duini, giusto per non far nomi, ma si riavanza il timore che, leggo testualmente, una spiritualità che dimentica Dio creatore ed onnipotente è condannata ad essere una spiritualità che non produce poi un bene, che non produce una sensibilità ecologica.
Quindi, professor Franceschelli, lei dice che da questo punto di vista il Papa, anziché aprire, chiude, cioè quelli che non hanno nella propria quelli che non hanno nella propria prospettiva il Dio onnipotente creatore sono potenzialmente, diciamo così, dei creatori
qualcosa,
di danni.
Vi manca qualcosa, e c'è sempre questo senso per cui sembra che il naturalismo, sembra che chi ragiona al di fuori della dottrina biblica della creazione è condannato poi ad una vita che sia meno felice, meno dotata di senso e, nel tema nostro specifico, ad avere una minore sensibilità ecologica. Mi dovete ammettere che qui c'è uno stridore tra quello che si è detto prima di com'è la vera sapienza, del dialogo, della casa comune, del diritto e del desiderio di ogni essere umano ad essere felice, e poi si avanza l'ipotesi che, appunto, al di fuori di chi è, se non accettiamo, e sta citando Ratzinger in questo passaggio che noi critichiamo, ecco, mi sembra che, come dire, c'è ancora un doppio registro che lascia un pochetto a desiderare, insomma, anche perché poi quando si arriva alla fine e lui dice che augura a tutti noi la felice sobrietà in pace con se stessi, questo è il vero, no? E quindi creare questa casa comune in cui ci sia questa diffusione di questa felicità e di questa sobrietà, mi verrebbe da chiedere sommessamente: ma perché? Se non si è credenti non si può trovare una felice sobrietà? A me il naturalismo ha dato esattamente un rapporto sobrio e felice con la vita. A me il naturalismo ha dato un rapporto sobrio e felice nel rapporto con gli altri, nella solidarietà anche del samaritano, che ammiro moltissimo e di cui voglio essere una piccola parte, ma non si vede allora perché si debba dire che al di fuori della dottrina della creazione siamo condannati invece ad un atteggiamento di tipo nichilistico. Questa era la posizione della Chiesa, ripeto, di Ratzinger e di Duini.
È chiaro, professor Franceschelli, ci resta ancora un paio di minuti per una domanda importante che voglio farle, perché poi con questa enciclica, questa enciclica rappresenta un po' l'espressione, no, dell'affermazione del Papa, di un Papa, anche sulla scena politica, la discussione che si è aperta in questi giorni l'abbiamo sentita tutti quanti, un Bergoglio che diventa prescrittivo non solo sul piano religioso, che uno direbbe è il suo lavoro, il suo mestiere, per i fedeli, ma soprattutto sul piano politico, con delle indicazioni precise di politiche che riguardano la tutela dell'ambiente, ma anche di politiche che dovrebbero, secondo Bergoglio, e lo chiede, fermare quello che ha chiamato, e che abbiamo visto prima col professor Gallino, il dominio della finanza. Che cosa significa questo?
Questo significa che, insomma, è un tema grosso. Da decenni si sta parlando di una rivincita di Dio, no? Nel senso che, appunto, le nostre società, pensi ai temi della bioetica, cui in parte abbiamo accennato prima, no? È chiaro che hanno risuscitato un dibattito, una presenza cattolica, addirittura un referendum, no? E via discorrendo. Io non ho nulla da dire contro questo, anzi, io mi auguro che ci sia una testimonianza dei credenti onesta, sentita, i cercatori del volto di Dio e i costruttori e i collaboratori del regno di Dio sulla terra possono fare soltanto del bene, a questa condizione però che non dicano che chi non si impegna in questa costruzione è, come dire, uno che è portatore di un'etica inferiore, di un'etica della mancanza, di un'etica dell'infelicità. In che mondo viviamo? Se viviamo in un mondo pluralista, anche questa, tra virgolette, rivincita di Dio, anche questo ritorno della religione. Habermas ha parlato di una società che ormai sarebbe addirittura post-secolare, no? Non più secolarizzata, ma post-secolare, nel senso che le comunità religiose hanno riscoperto una grande vitalità. Pensi all'integralismo islamico, no? Pensi al fondamentalismo islamico. Quindi è del tutto evidente che erano, come dire, a dir poco superficiali le tesi di quelle sociologie e di quelle filosofie che ritenevano che la religione si sarebbe estinta. La religione è una manifestazione del cuore umano, della natura umana, quindi un vero laico e un vero naturalista vuole capire il sentimento religioso e la testimonianza religiosa. Io non appartengo assolutamente agli atei militanti, no? Che devono polemizzare contro chi è portatore di un'etica religiosa. Il problema è che però viviamo, anche ora che c'è questa, tra virgolette, ripeto, rivincita di Dio, in una società che è pluralista. E uno dei protagonisti di questa nostra società pluralista e liberale, uno dei protagonisti sono proprio il naturalismo, siamo proprio noi portatori di un'etica costruttiva della felicità, della collaborazione, non più anti, ma post-religiosa.
Grazie professor Orlando Franceschelli.
Ringrazio io voi.
Buona giornata.
Anche a voi, arrivederci.
E così Orlando Franceschelli, i suoi appunti all'enciclica di Papa Bergoglio li avete sentiti soprattutto in questa ultima parte. Tra l'altro sul tema della felicità, Franceschelli è autore di un libro che è uscito recentemente, Elogio della felicità possibile, in cui tratta anche questi temi, è un libro pubblicato da Donzelli. Sono le 13.27, è il momento di chiudere questa puntata di Memos per oggi, tra poco la linea va al giornale radio. Noi ci risentiamo come sempre domani alle 13. Una buona giornata a tutti da Lele Liguori.